La radio della Varese nascosta.
Buongiorno, da Federico Bianchessi, siamo in studio con l'appuntamento della Varese nascosta. Lei con me in il factotum della Varese nascosta, che in realtà no, ha tanti collaboratori, non sei solo.
No, siamo diversi.
Luigi Manco però è stato uno dei il creatore, insomma, della Varese nascosta, che continua a raccogliere consensi, interesse, attenzioni, un po' in tutti i campi, bisogna dire, non solo quello dell'antichità delle cartoline illustrate della vecchia Varese.
Assolutamente, un gruppo che nasce da questa idea di Andrea Badoglio e Luigi Manco, e alla fine un po' si rivolge a tutta la città e la provincia, dalla cultura alle curiosità, misteri,
sì,
come abbiamo avuto modo di vedere.
Sì, devo dire che è interessante, e quindi ci dà un'infinità di spunti. Per esempio, quello di cui parliamo oggi è veramente singolare.
Molto.
Perché nessuno è portato ad associare Varese con il Titanic, non il film, perché uno ormai pensa più al Titanic, pensa più al film, proprio all'affondamento di quel gigante del mare così sfortunato al suo viaggio inaugurale. Andò a cozzare con un iceberg, era il 1912, mi ricordo, non so dire la data, adesso sarà più preciso il nostro ospite, che invito addirittura a presentarsi e a dirci perché, cosa c'entra lui poi col Titanic. Buongiorno intanto.
Buongiorno anche a voi e buongiorno anche a chi ci ascolta.
Bossi
Claudio.
Claudio non è parente di
dei Bossi più
famosi,
anche perché ho origini diverse da Varese. I miei nonni arrivavano dalla Valsesia, quindi terra di Piemonte.
Piemontese, quindi
anche se io sono nato, sono cresciuto a Gallarate. Oggi abito a Oggiuno Santo Stefano, quindi tutto di Varese.
Proprio un varesino doc.
Assolutamente, assolutamente.
Bene, come mai stiamo qua a parlarci del Titanic? Lo spieghi ai nostri ascoltatori che
perché
sono
indubbiamente
curiosi.
Il Titanic qualcosina c'entra anche con Varese, perché in pochi lo sanno, o forse qualcuno anche più di pochi, che a bordo del Titanic c'era un passeggero di seconda classe. Si chiamava Emilio Portalupi ed era di Arcisate, quindi della nostra provincia.
Beh, di passeggeri sulla classe ce n'erano tanti, ce n'erano anche italiani, non era l'unico italiano.
C'erano anche italiani, sì. E poi c'era un altro anche pizzico di storia di Varese, perché a bordo in prima classe viaggiavano i coniugi Steli. Steli che avevano interessi imprenditoriali in quel di Germignaga, quindi siamo dalle parti di Uino sul Lago Maggiore.
Ed erano imprenditori?
Erano imprenditori del tessile.
Del tessile.
Avevano già una bella avviata attività.
Non varesini però, erano
svizzeri.
Svizzeri, diciamo.
Però avevano le fabbriche, quindi davano lavoro anche ai nostri concittadini.
Ecco,
diciamo
invece il passeggero di seconda classe di Arcisate chi era?
Allora, il passeggero di seconda
intanto
classe
era suo parente,
assolutamente no.
Era suo antenato, no.
neanche. E neanche ho avuto l'opportunità di conoscerlo, perché il mio interesse del Titanic è successivo alla sua scomparsa. Questo passeggero, stiamo parlando di Emilio Ilario Giuseppe Portalupi, nato appunto in quelle di Arcisate, che già nel 1903 era emigrato in America. In America, a Bar, dove aveva potuto esercitare la professione per cui sono famosi, diciamo così, gli abitanti della Val Ceresio, ossia gli scalpellini.
È un Picassas.
È un Picassas, esattamente.
Famosi Picassas.
il Portaluppi, che nel 1903 tanto arriva in
Portaluppi
America.
Portaluppi è anche il nome di architetti di una famiglia.
Sì, esatto. Non ho trovato riscontri di parentela con il celebrato
architetto. Probabilmente con cognome diffuso.
Bravissimo. Nel 1903, quando arriva in America, il signor Portaluppi si sposa con una concittadina, Caterina Pellegatta, e nel mese successivo nasce anche l'unica figlia del Portaluppi, Ines Portaluppi. Poi nel 1911 moglie e figlia fanno ritorno in Arcisate. Portaluppi si trattiene, vanno un po' in America, salvo poi ritornare anch'egli in Arcisate, quindi siamo a livello dell'autunno del 1911. Poi nel 1912 Portaluppi decide che qui c'è poco lavoro, meglio tornare in America. Cerca di convincere moglie e figlia a seguirla, ma la moglie fu abbastanza tosta e preferì restare. Cioè,
le donne intuiscono sempre che...
preferì restare ad Arcisate. Portaluppi, che aveva in tasca un biglietto per una nave, l'Oceanica, in partenza da Genova, però c'era qualcuno che gli aveva suggerito di cambiare biglietto. Questo biglietto era, diciamo così, era stato cambiato dai coniugi John e Madeleine Astor. John Jacob Astor, che era l'uomo più ricco del pianeta, che lo inducono. Il motivo dopo lo spieghiamo.
Che si vede nel film anche Astor. Insomma, era il personaggio forse più in vista.
Ma magari il Cameron è possibile che sia ispirato un po' al nostro Portaluppi. Quindi cambia il biglietto e i coniugi Astor lo invitano a ritornare in America a bordo del Titanic. C'è da sospettare, quantomeno da dare adito a un particolare, che probabilmente Portaluppi conosceva già i coniugi Astor, perché aveva partecipato, per così dire, al restauro dell'immobile, della casa, dove i coniugi Astor, una volta sposati, sono andati a vivere. I Portaluppi probabilmente, dicevamo che erano uno scappellino, ma probabilmente non si era limitato a scalfire la pietra, ma sostanzialmente poteva essere anche un disegnatore, creatore, quindi un vero e proprio
Picasso
artista.
Era lo stesso degli artisti veri e propri.
Infatti si dice che le decorazioni del vecchio palazzo della Borsa di New York era opera del Portaluppi, quantomeno i disegni. Portaluppi, che non mi risulta che avesse un titolo di studio tale da definirlo architetto, però in America, ma soprattutto
sono pragmatici,
esattamente, contava
anche
quello che uno sapeva fare, quello che si era fatto sul campo.
Anche oggi un po' è così, tanti talenti italiani
quindi,
che qua si perdono perché...
non il pezzo di carta, ma avevo fatto, ecco Portaluppi che sale a bordo del Titanic, appunto, e si salva da un naufragio. Sarà uno dei quattro italiani sui 41 imbarcati.
Ecco, mi ricordo, ho letto da qualche parte che in realtà la maggioranza degli italiani imbarcati facevano parte delle cucine, erano lo chef e i camerieri di un ristorante.
Allora diamo qualche numero degli italiani.
Sì,
o
quali
generale
erano gli italiani?
Abbiamo 2223 persone che partecipano a questo viaggio inaugurale del Titanic, 1324 passeggeri, 899 membri dell'equipaggio. Tra i 1324 passeggeri, 10 erano italiani. Se ne salveranno appunto solamente che 4. Si salvò appunto Emilio Portaluppi, si salvò Luigi Finoli di Atessa, provincia di Chieti, e si salvarono le uniche due donne imbarcate italiane a bordo del Titanic: la Albina Bassani di Arsie, provincia di Belluno, e Argene Genovesi di Monte Carlo, in provincia di Lucca. Ecco, un particolare così da sottolineare, che Argene Genovesi era incinta al momento del viaggio, rimase vedova quella tragica notte, Nel novembre successivo diede alla luce una bambina che venne chiamata Maria Salvata proprio in memoria di quella tragica notte. Come dicevi te, gli altri italiani, gli altri 31 italiani, erano per lo più giovani, ma viaggiavano senza biglietto, ma non erano clandestini.
No, lavoravano.
Lavoravano, erano personale di bordo dell'elitario ed esclusivo ristorante alla carte di prima classe gestito da un italiano, Gaspare Antonio Pietro Gatti, che si faceva chiamare Luigi, tra le altre cose, che era originario di Montalto Pavese.
Ah, ecco, beh, un lombardo.
Un altro, uno degli 11 lombardi che erano imbarcati, tanto per citare sempre i nomi.
È precisissimo delle cifre, non sta leggendo neanche un appunto, è tutta memoria.
Testimoniamo che non c'è neanche il libro.
E non sto leggendo,
non sta leggendo
una
niente,
perché
questi numeri li
questo
sa,
è qua io.
Allora questi della cucina che fine hanno fatto del,
purtroppo
del ristorante?
Non se ne è salvato neanche uno perché in quanto personale di bordo
sono stati gli ultimi che dovevano.
L'accesso alle scialuppe fu ben lontano, diciamo così, consentito solo dopo di quello degli altri passeggeri, quindi il personale di bordo fu assolutamente ben lontano da effettive possibilità di salvezza.
Certo. Ecco. E dunque, ricostruiamo un pochino cosa successe e come si salvò innanzitutto.
Come si salvò? Portalo per una domanda.
Come quello che è successo, insomma, lo ricordiamo, quella notte, la nave inaffondabile.
Ma sentiamo appunto come si salvò il Portaluppi. Dovete sapere che quando Portaluppi fece ritorno definitivo in Italia intorno a fine anni 60, Portaluppi era solito dividersi nel trascorrere periodi di tempo in quel di Acesate e poi in Riviera Ligure, in quel di Alassio. E quando soggiornava ad Alassio, quindi in periodo primaverile, era solito festeggiare il suo compleanno il 15 aprile, perché lui riteneva che in pratica con la, diciamo così, il fatto di essersi salvato dal Titanic era rinato, buona sostanza. E il 15 aprile lo festeggiava in pompa magna, convocando amici, convocando giornalisti, quindi davano risalto alle sue storie. Ma il particolare, appunto, come si è salvato, Emilio Portaluppi, dovete sapere che raccontava ogni anno una versione diversa di come si era salvato.
Questo è buono.
Quindi non lo sapremo mai come sono andate effettivamente. Ma
forse non se lo ricordava bene neanche lui.
Non se lo ricordava bene neanche lui.
Ma io vorrei essere salvato su un pezzo di ghiaccio, no? Forse.
E questa è una delle versioni.
È una delle
versioni che ha dato, indubbiamente.
E con l'ultima scialuppa che passava. Cos'era la 14?
Oppure,
ho letto io ho studiato un po' prima. No, non so, c'era la scialuppa 14.
La scialuppa 14, dove guarda caso la leggenda romantica dice che c'era a bordo la signora Astor, che si era un po' invaghita del nostro artista.
Ah, quindi vogliamo qui a collegarci al film, allora, dove
ci colleghiamo più o meno al film. Però il particolare storico fondamentale è che la signora Astor non era sulla scialuppa numero 14, ma era sulla numero 4.
Era l'ultima, la 14, uno degli ultimi.
E la scialuppa 14, invece, per ricollegarci al film e per ricollegarci alla vera storia, è quella scialuppa che tutti noi abbiamo visto nel film, che torna indietro sul luogo del naufragio a cercare con la torcia, sottolineo questo dettaglio, a cercare eventuali superstiti. Pensate un po', nel film cerca i superstiti, i cadaveri, se c'era ancora qualcuno vivo, con la torcia, un particolare un po' contrastante, perché la torcia nel 1912 non esisteva. E questo, se vogliamo, è un errore di Cameron, però è licenza poetica, concediamo.
Ce ne sono del film di recente poetiche, come in tutti i film. Ma lei dove ha raccolto poi tutti questi dettagli? Perché effettivamente sui giornali dell'epoca,
ecco, allora,
perché la storia dell'Italia di solito ignora gli italiani. Quindi...
Esatto. Risaliamo alla storia di Claudio Bossi. Claudio Bossi aveva visto un film da ragazzino, Titanic e 41 gradi di latitudine nord, ed era già rimasto, diciamo, incuriosito da questa storia già carica di fascino e di mistero, se vogliamo. Poi con l'età adolescenziale ha abbandonato un attimino l'argomento, salvo poi riprenderlo il 1 settembre 1985, il giorno del ritrovamento del relitto del Titanic da parte dell'oceanografo Robert Ballard.
E allora con lì, quel battiscafo...
Con un battiscafo, bravissimo. Allora, da quella data, Claudio Bossi si è prefisso un obiettivo. Ne voleva sapere, e sapere di più di quello che ne sapevano gli altri, su questa tragica vicenda. Siamo nel 1985. Internet era ancora ben lungi da arrivare. Quindi le mie ricerche sono state effettuate proprio sui luoghi del Titanic. La Liverpool, dove c'era la sede della compagnia navale, la White Star Line, quindi archivi inglesi. Poi a Belfast, negli archivi irlandesi, là dove il Titanic era stato costruito ed attrezzato. Poi nuovamente a Southampton, quindi siamo vicini ai National Archives di Londra, dove il Titanic è partito per il suo tragico primo e ultimo viaggio. Ma tutto questo non mi è bastato. Ho deciso di compiere un ulteriore balzo e recarmi in America, a New York e Washington, sede della prima inchiesta ufficiale sul disastro. Non mi è bastato. Ho voluto fare un salto anche in Canada, perché è luogo di sepoltura di un centinaio di persone recuperate dal luogo di naufragio. Quindi le mie ricerche e tutto quello che scrivo nei miei libri, che ne ho pubblicati una decina, oltre oserei dire quasi un migliaio, oltre un migliaio di articoli,
li troviamo ancora
dopo parliamo anche dei libri, dopo parliamo anche dei libri. Quindi tutto quello che ho scritto nei miei libri, nei miei articoli, si basa su rigorose ricerche d'archivio. Nulla è stato romanzato. Questo particolare ci tengo assolutamente a precisarlo. Perché, ripeto, ai tempi internet non esisteva ancora.
E quindi?
Parliamo dei miei libri.
Sì, volentieri. No, ma ecco, visto che adesso invece internet esiste, ha creato un gruppo, il Titanic nascosto.
Non proprio. C'è un sito visibile a tutti, non nascosto.
Perché ormai si leggono più i siti dei libri, diciamo la verità.
Io mi auguro anche il contrario.
Ecco, vorremmo, però anche...
Ecco, il mio sito che porta il mio stesso nome, www.titanicdiclaudiobossi.com. Lì potete trovare tutte le informazioni che volete, questo ve lo posso garantire. Ecco. Potete trovare anche i libri che ho scritto, ecco, cliccando così. Si possono anche acquistare online.
Il più importante,
sicuramente è il primo, che mi ha dato una certa notorietà, se vogliamo. E si tratta di un libro pubblicato con la Giunti Editore, si titola Titanic, storie, leggende e superstizioni sul tragico e ultimo viaggio del gigante dei mari, pubblicato nel 2012, l'anno del centenario. Libro che sarà prossimamente a metà gennaio in libreria, una nuova edizione, un'ennesima nuova edizione. L'ultimo, pubblicato adesso a novembre per i tipi di Macchione Editore, quindi Made in Varese anche quello, si intitola William Nat Bean, un malvivente vittoriano redento dal Titanic.
E chi è?
Perché questo qui è una storia un po' contorta.
Hai detto che è uscito Macchione quando?
A novembre, quindi
è
poco tempo fa.
Disponibile sicuramente in modo fa.
Ma sono ancora quasi tutti disponibili, con una certa difficoltà, ma si trovano. Però in libreria, come in mostra a Milano, perché c'è una mostra Titanic a Milano in corso.
In questo momento, non lo sapevo. Dov'è?
Vanno a Ruba.
Dov'è?
Allo Scalo Farini, allo Scalo Farini.
E come mai hanno fatto la mostra? Chi l'ha organizzata?
è organizzata da una società che fa parte a degli organizzatori che lavoravano nel mondo televisivo, Mediaset per intenderci. Mm. Tra virgolette, io sono consulente per Rai Storia, quindi sono concorrenziale, però se mi chiamano devo andare anche lì. E in buona sostanza è stata organizzata perché i Titanic, nonostante siano trascorsi 112 anni da quel tragico evento, continua a far parlare di sé.
Ecco, prima finiamo di parlare del libro, poi...
William Abin è la storia di un fuochista, quindi bassa manovalanza, che in pratica nella vita di tutti i giorni prima del Titanic era un poco di buono, anche perché veniva da un'estrazione estremamente povera, da famiglie indigenti come ne vivevano tante a Southampton all'epoca. Quindi avevano in casa i topi, si viveva in un locale magari in 5 o 6, oppure come si chiama, viveva di espedienti o dormiva per strada, stuprava donne o derubava persone. Poi l'occasione della vita viene assunto per il Titanic, si salverà dal naufragio, però cambierà completamente vita, così. Si metterà assolutamente in riga. Anche ecco, per quello
per molti è stata quindi proprio una rinascita.
Una rinascita al punto che nella prima guerra mondiale viene decorato con una medaglia al valore.
Però facciamo magari una pausa musicale ispirata al nostro argomento e poi riprendiamo sempre parlando un po' di naufragi celebri. Ecco, rieccoci sull'argomento del Titanic, dell'arcisatese, il Picassas arcisatese che aveva fatto fortuna in America, esatto. E che è stata la sua sfortuna e fortuna, perché poi comunque ha affrontato sì certo una brutta avventura, però dalla quale è uscito felicemente, fortunatamente. Stiamo parlando anche dei personaggi, che non era solo lui, ecco, solo il Titanic, certo. D'altra parte ha alimentato tutta una narrativa anche di romanzi e naturalmente di cinematografica, non solo Cameron, anche prima c'erano stati altri film, sì. Sicuramente tireranno fuori di nuovi perché il Titanic, perché insomma di tragedie in fondo sono capitate tante, probabilmente anche di naufragi, però nessuno ha avuto il fascio perché era la prima volta, perché la notte, l'iceberg, il fascino del Titanic?
Ti rispondo con una risposta che sono di consuetudine a fornire in questo caso, cioè se andiamo a pensare che le navi coeve del Titanic, e non faccio l'elenco perché sarebbe estremamente lungo e noioso citarlo, mentre queste navi sono diventati ponti, piloni di ferro o quant'altro, il Titanic nella sua massa ferruginosa e anche un po' sinistra se vogliamo, a 3810 metri giace sul fondale dell'oceano ed è ancora in assetto di navigazione. E ogni tanto dalla sua tomba oceanica rilascia una bolla di verità sulla sua tragica fine. Cioè in buona sostanza noi a distanza di 112 anni siamo ancora qui a parlare di Titanic perché il Titanic respira ancora.
È un po' inquietante, tu cosa ne dici?
Molto, sì,
ti richiamo un po' in causa. Parliamo di misteri qui.
Parliamo di misteri, però ci sono tanti altri misteri legati al Titanic, tante leggende che forse servirà un'altra puntata.
Era il Titanic, per esempio.
Allora, è mai partito.
Il tema di misteri.
Perché io ho letto che non era...
dobbiamo metterci in testa che il Titanic era sicuramente sinonimo di catastrofe, ma soprattutto di mistero.
Ecco, ma qual è, per esempio, svisciliamo questo quesito che io più volte ho letto per caso, non sono una, però insomma l'Italia affascina anche me.
Come aveva detto poco prima Luigi, al Titanic è veramente affondato quel tragico 15 aprile
nel
1912.
Nel senso che c'era la nave
Gemella
qual era la nera? Diccelo, abbiamo ancora tempo.
Allora, Cioè, dovete sapere che la compagnia di navigazione, la Western Line, in quel periodo non stava attraversando un periodo florido dal punto di vista economico. E la nave gemella aveva già subito due incidenti non coperti da assicurazione.
Come si chiamava questo?
L'Olympic. Il principale finanziatore del Titanic, John Pierpont Morgan, quindi aveva dovuto sborsare quattrini per la costruzione dell'Olympic prima e del Titanic poi. Nessuno degli incidenti erano coperti da assicurazione. Aveva dovuto sborsare ulteriori 250.000 sterline per coprire i danni patuiti dall'Olympic. Olympic che ovviamente a causa di questi incidenti ha avuto anche un fermo nave, quindi la nave non ha potuto viaggiare, quindi la compagnia non ha potuto introitare. Fu allora che nella mente eccelsa di qualcuno nacque l'idea di scambiare le navi. Perché all'epoca dovete sapere che sulle navi le lettere erano sì goffrate, bastava solo cambiare il numero di matricolazione, tanto più che sulle stoviglie, sulle coperte, sulle posate, sui biglietti, sui tavoli figurava il logo della compagnia non il nome Titanic, della nave. E quindi è stato una mossa voluta oppure...
Quindi c'è di lasciare affondare questa nave che aveva già avuto...
E incassare i soldi dell'assicurazione sicuramente per il signor Morgan significava fare un grosso e vantaggioso affare.
Ah, qui quindi c'è odore di c'è del marcio forse sulla
questo
storia,
per sommi capi, quindi una frode assicurativa se vogliamo.
Un altro tema che non so se... non mi ricordo se... cioè che si imputa al comandante un errore di manovra perché... avrebbe potuto evitare allora, l'affondamento della nave se non avesse virato.
Il comandante è il primo ufficiale William Murdoch. William Murdoch, dovete sapere, sì, ha fatto la scelta giusta, ma la mossa sbagliata. La scelta giusta perché gioco forza, mi vedo apparire una montagna di ghiaccio, l'intuito in mano mi dice di fare la scelta di evitarlo. Ma perché la mossa sbagliata? Perché così facendo il signor Murdoch in pratica ha esposto il lato più debole della nave.
Perché era compartimenti stagni.
Ecco,
poi
però appunto qua dobbiamo fare un passo indietro. Perché il lato più debole della nave? Il Titanic era stato concepito con un doppio fondo, quindi doppio scafo sul fondo, costituito da due strati di lamiere ben distinte l'uno dall'altro, quindi nel caso la nave si poteva incagliare nei bassi fondali di Cherbourg prima in Francia, di Queenstown dopo in Irlanda, dove la nave aveva ormeggiato in rada appunto per evitare i bassi fondali, qualora si incagliasse e diciamo così le lamiere si sarebbero danneggiate favorendo l'ingresso dell'acqua, questa era trattenuta da un secondo strato di lamiere, quindi doppio fondo sì, ma doppio scafo no. Quindi quando è successo l'impatto con l'iceberg, queste lamiere diciamo divelte dall'urto con la montagna di ghiaccio si sono aperte favorendo l'ingresso diretto dell'acqua all'interno dello scafo. Quindi ecco perché il lato più debole della nave. Certo. Perché una volta diverte quelle lamiere, l'acqua è entrata direttamente nella nave. Quindi scelta giusta, ma mossa sbagliata. Questo è il mio parere, ragazzi.
Vedi, poi l'altra immagine che abbiamo tutti del Titanic, addirittura quasi proverbiale, no? Quando uno vuole dire che non si accorge di quello che sta succedendo, di una catastrofe, suonano come l'orchestrina sul ponte del Titanic per dire che in genere sono i politici che parlano di tante cose e non vedono che la nave va andando.
Questa è dell'orchestrina che ha suonato fino alla fine, storia. È storia assolutamente vera, il mistero invece è un altro se vogliamo. e dove ha suonato e che pezzo ha suonato.
Ah, beh, questo quindi doveva andare a sentire, ecco, testimoni che cosa suonava.
Sono molto divergenze le varie testimonianze.
Chi erano questi orchestrali?
Erano otto orchestrali.
Ah.
Otto orchestrali che erano inquadrati, tra virgolette, non come personale di bordo, ma come regolari passeggeri di seconda classe, tra le altre cose. E dovete pensare, adesso vi dico un aneddoto, non sto qui a svelare il mistero dove hanno suonato piuttosto che cosa hanno suonato.
Beh, sapere se era sul ponte davvero, come si vede.
È poco probabile, poco probabile, ritengo la cosa poco probabile. Dovete pensare che addirittura questi orchestrali, che erano in pratica assoldati da una compagnia, diciamo così, un'agenzia musicale, e in pratica gli avevano fornito le divise. 15 giorni dopo l'affondamento, i loro familiari si sono visti, diciamo così, recapitare una lettera in cui aggiungevano di pagare le divise.
Ah, questo è
perché lo stipendio, lo salario che avevano percepito i musicisti non era sufficiente per coprire il nolo delle divise.
Ma pazzesco.
È pazzesco.
Non succedono solo in Italia. Adesso sarebbe, ogni tanto leggiamo, no?
Se vogliamo un briciolo d'Italia, c'era anche tra gli otto musicisti.
Ah, sì?
Perché c'era un francese, un certo Roger Bricou, che suonava il violino, che tra il 1906 e 1909 aveva, diciamo, era andato a scuola al conservatorio di Bologna ed era stato addirittura insignito dal premio come miglior violino dell'epoca. Sono documenti che si possono trovare ancora nell'archivio del conservatorio. Quindi un briciolo d'Italia anche nella musica c'entra.
Perché dice che in fondo ogni tanto escono ancora si svelano dei segreti? Che cosa c'è ancora da scoprire nel Titanic?
Ma ti rispondo solo con una risposta molto, molto chiara, ma molto, diciamo così, pulita. Perché a distanza di 112 anni negli archivi di Sua Maestà, quindi mi rivolgo a Re Carlo III, ci sono ancora documenti segretati intorno a questa vicenda?
Addirittura.
Addirittura.
E segretati perché?
Perché le cose forse non sono andate come ce le hanno raccontate.
Ma nel senso che dicevamo prima dello scambio delle navi o qualcosa d'altro?
Può essere
d'altro?
Una delle ipotesi. Può essere
un'altra ipotesi cosa può essere?
E svegliamo troppo e dopo non mi compro più il mio libro. Che si intitola Gli enigmi del Titanic.
Gli enigmi del Titanic. Però anticipaci qualche altro enigma.
Capitano Smith, sì, si è salvato da un naufragio oppure no?
Ah,
è storia, ecco, che ha affondato con la nave.
Sì, pensavo.
Però qualcuno a New York, alla stazione ferroviaria di New York, l'aveva visto. E questo qualcuno non era un personaggio qualsiasi, era il comandante Peter Pryal, che aveva lavorato insieme al capitano Smith già sul Majestic, quindi una persona che lo conosceva benissimo.
Direttamente, certo.
L'aveva riconosciuto ed era stato elegantemente, diciamo così, mandato a quel paese perché gli dava fastidio in pratica. Ma questo del capitano Smith fu un altro personaggio, lo individuò. E anche questo fu brutalmente allontanato. Poi c'è addirittura un articolo della rivista Life, quindi una rivista molto conosciuta, che negli anni 50 ha pubblicato addirittura un servizio abbastanza inquietante. Ma qui ti sto svelando troppo.
Ma tanto non tutti, io credo che incuriosisci, invita andare poi a leggere
assolutamente per quello.
E senti, i passeggeri più importanti del Titanic, a parte adesso gli italiani,
prima ho detto di John Jacob Astor, l'uomo più ricco del pianeta, Benjamin Guggenheim, il magnate del rame,
quello che rimase sul Titanic, chi era? Quello che si vede, c'è uno di questi ricchi che morirono.
Morirono quasi tutti questi ricchi qua.
Però le mogli in genere si salvarono. Prima le donne.
Qualche moglie si è salvata. Però io ti capovolgo la domanda e ti dico: ma come mai invece 55 passeggeri di prima classe, guarda caso tutti amici e conoscenti del principale armatore del Titanic, che all'ultimo momento anche lui aveva rinunciato a viaggiare, queste 55 persone avevano rinunciato a viaggiare. Quindi ho capovolto la domanda, mettendola ancora sul mistero.
Diciamo una rinuncia, un po' di rinuncia capita nel senso, però 55
caso, sono, 55 di prima classe pochi. Non sono pochi, ragazzi. Se pensiamo che a bordo c'erano 310 persone di prima classe,
sì, qua,
quindi un bel numero, ragazzi.
Però insomma veramente ci intriga questa vicenda.
Ipotizziamo che ci sia che sia stato previsto quindi.
E se aveva avuto poi figli, hai detto il
Portaluppi, una figlia, sì, figlia. Ines, esattamente, sì, sì,
quindi
sì.
Tu sei un collezionista anche di
assolutamente
di cose,
no,
oggetti,
mi piace, ma... sono più che altro, come si usava a dire una volta, e adesso non penso che si usa più, un topo di biblioteca, un topo d'archivio, ecco, ecco.
Però quindi un tuffo lo faresti là sotto?
Assolutamente no, primo, no. Perché non so neanche nuotare.
Vabbè, ma non una nuoto, un tuffo con questi piccoli sommergibili.
No, perché ritengo che il Titanic a 3810 è un monumento alla memoria.
Certo.
Ma soprattutto deve essere da insegnamento all'arroganza e alla tracotanza umana.
Tra l'altro avevo letto che adesso si sta un po' deteriorando, e che pensavo se era il caso di restaurare qualcosa, di salvare.
Restaurare è impossibile. Ritengo, dovete sapere innanzitutto un dato, non riferito all'ultima spedizione del mese d'agosto del 2024. Una delle ultime spedizioni ha appurato che dal Titanic scompaiono qualcosa come 50 kg d'acciaio al giorno, tutto rosicchiato, diciamo così, dai famosi batteri che popolano quegli abissi lì. Quindi poco alla volta, non solo sgretolando, ma sta proprio scomparendo. Poi è una zona addirittura soggetta a maremoti. Se avvenisse un maremoto sarebbe completamente sommerso, assolutamente.
Perché è spezzato?
È spezzato in due tronconi ufficialmente, però se mettiamo insieme i due tronconi manca una porzione di 65 metri di nave. Pensiamo che Titanic era una montagna d'acciaio.
Era la nave più grande allora.
La nave più grande dell'epoca, alta come un palazzo di 14 piani e lunga quasi tre campi di calcio.
Però.
Quindi parliamo di una bella bestia per l'epoca che fu.
Sì, sì, oggi,
oggi
le navi da crociera
del mare.
Sì, oggi le navi da crociera sono i mastodonti,
enormi, assolutamente,
però anche più stabili probabilmente. E poi non vanno, perché poi il problema fu che la scelta della rotta molto a nord per
la scelta della rotta, il Titanic ha fatto già una rotta molto meridionale, se vogliamo. È che nel 1912 il clima era particolarmente mite, che ha favorito l'allontanamento ancora più a sud del solito dei famosi iceberg.
Ecco, io pensavo
quindi
che fosse stata scelta una rotta molto a nord per guadagnare.
Sì, fanno rotte a nord perché per via della curvatura del terrestre, certo, si arriva a New
perché
York
si
prima.
Puntava il nastro azzurro, no? Era...
Però il Titanic non era assolutamente attrezzato per il famoso nastro azzurro, non poteva assolutamente battere il record di velocità.
Beh, insomma, queste tragedie del mare sono sempre, hanno un fascino sinistro, se vogliamo.
Assolutamente.
Beh, e penso anche all'Andrea Doria, anche l'Italia ha avuto il suo Titanic con questo
e prima
scontro.
Ancora dell'Andrea Doria c'erano state altre, altre navi italiane, e chissà anche quante di cui non conosciamo la fine che ha fatto per mancanza di copertura mediatica, in buona sostanza.
Vabbè, sicuramente
anche
non hanno fatto, però insomma Andrea Doria ha avuto tanto,
una bella eco,
tanto
una bella
seguito
eco. Tra l'altro e anche lì, se vogliamo, anche un piccolo mistero, ma sì, è stata Andrea Doria o lo Stockholm la
tra l'altro,
colpa?
Io ho letto un libro di qualche anno fa, tra l'altro con un giornalista che conoscevo, la Ferla, che aveva scritto, aveva trovato un libro, aveva trovato lo Stockholm che era stato riciclato.
Ma ancora come, oggi è come, in circolazione, era in Portogallo se non sbaglio.
Non so, allora era un traghetto, faceva la spola Brindisi, Salonico, comunque per la Grecia, sotto altro nome, altra bandiera, anche questi sono misteri. Va bene, possiamo direi concludere qui per adesso, il tempo
per carità, ci dice, ma avete che siamo fatto parlare anche troppo.
Beh, però intanto abbiamo stuzzicato,
ma spero di non aver annoiato soprattutto.
No, assolutamente è molto avvincente, quindi grazie Luigi Manco, che è il nostro Virgilio dei segreti dei Varese, e il nostro amico Bossi, e
Claudio Bossi
certo, il nostro amico Claudio, magari ritroveremo qualche volta se trova nuovo qualche mistero nuovo sul Titanic, magari
più che sul Titanic vi porterò con il mio prossimo libro su un mistero, su un episodio più varesotto, diciamo così, per non dire altro.
Ah, non diciamo altro, lasciamo speso un po' di mistero.
Ecco.
Bene, grazie agli ascoltatori.
Grazie a
tutti, grazie.